grazie mille e mi unisco anche io al ringraziamento che è stato già fatto soprattutto per voi che siete qui, per il circolo che ormai abitualmente, devo dire, ci ospita a chiacchierare e a discutere sui temi dei nostri libri, delle nostre ricerche, anche di questa collana Filo Spinato in cui il libro Ti saluto, vado in Abissinia, e fortunatamente, dico io perché è un gran bel libro, è stato inserito. E per questo peraltro ringrazio Stefano che ha voluto pubblicarlo nella collana e per questo affresco che ha fatto, che è molto interessante, perché andando al di là del libro ha raccontato la sua genesi, che poi rappresenta uno degli elementi anche se vogliamo di maggiore interesse di questo libro. Un affresco peraltro, adesso mi veniva in mente mentre parlavi, che ci restituisce anche bene quello che è proprio lo spirito che questa collana vuole avere, e quindi che libri come questo vogliono avere, cioè ricordare che dentro la storia di cui siamo abituati a leggere, noi anche a studiare, a fare ricerca attraverso documenti, saggi, opere importanti che sono state fatte, dentro la storia poi ci sono gli uomini. E la collana Filo Spinato vuole raccontare proprio questo, vuole restituirci la storia in presa diretta attraverso memorie, diari, lettere e altro tipo di documenti coevi o strettamente legati a quegli avvenimenti, che ci raccontano di come gli uomini che quelle vicende le hanno vissute in prima persona, le hanno appunto vissute sulla propria pelle. Quindi il racconto che hai fatto è straordinario da questo punto di vista, perché ci spiega proprio cosa c'è dentro questo libro, ed è interessante poi leggerlo alla luce di queste considerazioni. Una cosa che forse non hai detto è che questo libro poi in realtà è nato qui, è nato proprio dove siamo seduti noi adesso, quando Stefano era venuto a presentare uno dei miei recenti libri, che era L'ora solenne, gli italiani nella guerra d'Etiopia del 1936-35-36, aveva fatto una bellissima introduzione a questo libro, talmente bella che io mi ero incuriosito dicendo: ma come mai hai questo livello di approfondimento comunque su una vicenda storica che poi è sicuramente nota, ma è sicuramente nei dettagli così profondi non è tra gli argomenti più noti. E lui mi raccontò appunto una parte di quello che poi ha ridetto anche qui questa sera, e di questo lavoro che aveva praticamente portato a termine, che poi io e Mario abbiamo preso in considerazione, letto e abbiamo portato a casa, tra virgolette, nella nostra nella collana che noi dirigiamo. E quella sera, parlando del libro, del mio precedente libro, L'ora solenne, era stato messo in risalto un aspetto che poi è strettamente collegato all'interesse storico di questo libro, e cioè che sulla guerra d'Etiopia del 35-36 esiste sicuramente una vasta letteratura, una vasta bibliografia a cui si può attingere, che dagli anni 60-70 in poi aveva sicuramente, con diverse fasi più o meno alterne vicende, messo più o meno bene in risalto tutti gli aspetti politici, diplomatici, militari di quella guerra, dai lavori di Angelo Del Boca e di Giorgio Rochat per la parte militare prima, quelli più recenti di La Banca, lavori che anche tu hai citato, ma che mancava ancora un elemento che quel libro, L'ora solenne, aveva cercato di colmare, in linea con gli studi che io e Mario da diversi anni stiamo portando avanti, e cioè il modo in cui gli italiani avevano concretamente vissuto quel frangente storico, quella vicenda storica, quegli avvenimenti, quella guerra dal punto di vista personale, cioè dello spirito pubblico, come lo definiva il regime, quella che oggi chiameremmo opinione pubblica, ma è un termine improprio sotto un regime autoritario, all'epoca appunto si preferiva la definizione di spirito pubblico, attraverso documenti coevi, diari dei protagonisti, le lettere, gli epistolari con le famiglie scritte dai soldati e non, le relazioni delle spie dell'ovra, la polizia politica che scrutava incessantemente gli stati d'animo, l'umore, il pensiero degli italiani anche negli ambiti più privati della loro vita, le relazioni dei federali e delle autorità diciamo amministrative amministrative e politiche del regime fascista, e tutti questi documenti ci restituivano appunto il quadro di come gli italiani effettivamente avevano vissuto quel particolare contesto storico. Ed era emerso un dato, che è quello intorno al quale poi ruotava il libro, al quale si collega l'idea di questo libro strettamente, e cioè che la guerra d'Etiopia era stata vittima di un grandissimo paradosso, se così possiamo dire. Il paradosso di essere l'evento, probabilmente, ma Stefano in qualche modo ce lo ha raccontato prima, tra i più celebrati, tra i più incensati, tra i più esaltati del regime fascista, che aveva mobilitato, e da un punto di vista di risorse concrete, ma anche da un punto di vista appunto di spirito pubblico, di entusiasmo verso quella partecipazione, aveva mobilitato gli italiani in maniera massiccia. Una volta conclusa la guerra, quando il 9 maggio del 36 dal balcone di Palazzo Venezia Mussolini annunciò il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma, quindi la proclamazione di questo impero dell'Africa orientale italiana, che aveva nuovamente riportato l'Italia sul piano dell'impero, come diceva il fascismo, che aveva ridato agli italiani una coscienza imperiale, che era stato uno degli obiettivi storici che il fascismo si era proposto rispetto all'italietta liberale, a quella che veniva denigrata come l'italietta liberale che aveva fallito ad Adua. Ebbene, di fronte a questo grandissimo movimento di entusiasmo popolare, di partecipazione, di adesione, che poi si tradusse anche nella pubblicazione di libri, riviste, di medaglie, di cartoline, di fotografie, ci furono mostre, convegni, e sostanzialmente il paese fu ampiamente, diciamo, inserito in questa grande celebrazione di questo grande evento, che forse fu l'evento più celebrato dal regime fascista. Ma paradossalmente nel dopoguerra la memoria di questa guerra sostanzialmente è quasi sparita, cioè a questa guerra si è tolta importanza, si è tolta rilevanza, si è tolto valore, è stata messa lì da parte, anche perché superata da eventi probabilmente successivi di impatto sicuramente maggiore, come tutta la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale. Però ha fatto venir meno la considerazione appunto di una guerra che era stata così ampiamente oggetto di partecipazione da parte degli italiani, e soprattutto che poi era stata anche rilevante negli assetti politici, militari di quel frangente, perché alcuni storici addirittura considerano l'invasione dell'Etiopia il vero inizio della Seconda Guerra Mondiale, perché è lì che si dà il via a quella cosiddetta età delle invasioni e di destabilizzazione dell'ordine scaturito a Versailles dalla Grande Guerra, e che appunto Mussolini e Hitler in particolare portano avanti, e che poi porta l'Europa e il mondo nel baratro di una nuova guerra mondiale. Quindi la guerra d'Etiopia è rimasta un po' nella memoria successiva declassata a un piccolo conflitto coloniale, con scarsa partecipazione, con scarsa rilevanza, probabilmente rimasta nella memoria più diciamo il ricordo dei motivetti un po' scansonati che l'accompagnarono, come la faccetta nera che il regime prima utilizzò, poi mise anche da parte perché era all'epoca appunto politicamente scorretta, potremmo dire, nel senso che non era più allineata all'impostazione dell'italiano, che invece era su un piano dell'impero diverso, diciamo, rispetto a questa vicinanza con le popolazioni del posto, che invece Faccetta Nera in qualche modo lasciava intendere. E di conseguenza si è creato questo cortocircuito, sul quale appunto poi noi abbiamo cominciato ad indagare anche dal punto di vista di ricerca storica. Sicuramente c'era il tema dei crimini, che è stato uno dei segreti meglio custoditi nel nostro paese, tant'è vero che siamo dovuti arrivare agli anni 90 affinché ci fosse una ammissione ufficiale da parte diciamo degli organi governativi italiani del fatto che furono effettivamente utilizzati i gas, un segreto di Pulcinella, perché poi gli storici lo avevano ampiamente riportato in rilievo. Ma sicuramente c'era un discorso più complessivo, cioè il rapporto tra gli italiani e il fascismo, e le politiche, le scelte, le campagne che il fascismo portò avanti. Possiamo parlare della guerra d'Etiopia con i suoi crimini, ma possiamo parlare anche mutatis mutandi dell'applicazione delle leggi razziali, che hanno avuto una sorte per certi versi analoga, altro tema di cui noi ci siamo occupati, perché le leggi razziali sono state considerate come delle leggi sì che effettivamente furono fatte ma mai realmente applicate, tutta una vulgata che è rimasta nell'opinione pubblica generale probabilmente fino ai nostri giorni, ma che non corrisponde alla realtà storica di una guerra, quella d'Etiopia, che fu una guerra di massa, fu una guerra importante dal punto di vista dei numeri, fu una guerra con degli aspetti criminali come l'uso dei gas vietato dalle convenzioni internazionali che la stessa Italia aveva sottoscritto, sicuramente notevole e rilevante, con un atteggiamento razzista nei confronti delle popolazioni del posto, così come appunto per le leggi razziali fu una vicenda che distrusse la vita di tante famiglie, distrusse la vita di tante persone, la vita, i patrimoni, il futuro, e fu sicuramente l'anticamera di una partecipazione dell'Italia anche alla Shoah, che è stata sempre poi scaricata sul nazismo e sull'occupante tedesco, ma che invece vide la partecipazione anche di tanti italiani. Allora, la rilevanza del libro di Stefano dal punto di vista, lo dico, dello studioso, del ricercatore di questioni storiche, è anche e soprattutto questo, oltre al fatto di essere un bellissimo libro, un bellissimo racconto che si legge con sicuramente una notevole scorrevolezza, si legge poi anche con un notevole interesse per i temi che vengono trattati, ma c'è questo aspetto che rompe un po' questo cortocircuito che c'è stato nel dopoguerra su questo tema, perché ci riporta il racconto di quella che è stata la guerra d'Etiopia attraverso diciamo questo vuoto di memoria che nel dopoguerra c'era stato e che viene scalfito dal racconto che il padre gli fa nel corso degli anni, in momenti diversi, nel dopoguerra, appunto in un momento in cui su questa guerra era calato questo velo di silenzio, e quindi ci fa vedere anche dal punto di vista di chi analizza questi temi come indirettamente attraverso il protagonista diretto alla generazione successiva passa il ricordo di questa guerra, e come poi questa guerra viene analizzata, viene in qualche modo metabolizzata anche nelle sue ragioni che portarono a partire volontario una persona che aveva fatto un determinato percorso, un percorso che poi si conclude, come per molti italiani, anche nel passaggio alla resistenza. Perché l'altro elemento importante è effettivamente questo, che la guerra d'Etiopia, di fronte a questo momento di grandissima celebrazione, entusiasmo, adesione, partecipazione, rappresentò probabilmente anche il momento più alto, il picco più alto del consenso che gli italiani tributarono, e gli italiani in grande parte tributarono un consenso al fascismo, ma che proprio in occasione di quella guerra cominciò ad aprire delle crepe, perché sostanzialmente chi era andato a combattere quella guerra lo aveva fatto sulla base di aspettative che poi risultarono tradite, il posto al sole, l'impero, non portarono appunto quel benessere, l'Etiopia non era quell'Eldorado che era stato fatto credere, chi era andato sul posto questo lo vide con i propri occhi, peraltro fu proclamata la vittoria e l'impero alla fine di una guerra che in realtà finita era tutt'altro che finita, nel senso che c'era ancora da occupare una parte rilevantissima del territorio che in realtà non fu mai occupata. La resistenza nelle regioni interne dell'Etiopia continuò sempre a imperversare, il paese non fu mai effettivamente conquistato del tutto, e poi arrivarono gli inglesi all'inizio della seconda guerra mondiale a spazzarlo via notevolmente, anche perché era in una posizione geografica e strategica assolutamente insostenibile, al di là del canale di Suez, e doveva essere alimentato di uomini e risorse esclusivamente via mare, quindi era un paradosso anche da questo punto di vista, la possibilità di mantenere in piedi quell'impero era assolutamente da un punto di vista militare impossibile. Quindi dicevamo come questa memoria completamente trasfigurata di questa guerra, invece appunto di tutto ciò viene fatto giustizia, oltre che negli studi, nei libri, nelle memorie che sono state pubblicate, anche in un libro come questo che ha questa peculiarità probabilmente unica nel panorama storiografico e della letteratura su questo tema, e che quindi di conseguenza, come dicevo, ne fanno sicuramente un grande libro. Chiudo sottolineando poi alcuni degli aspetti di quella guerra su cui questo racconto che ci è stato fatto va inquadrato e che appunto la lettura del libro va inquadrata. Sostanzialmente la guerra d'Etiopia non fu un conflitto coloniale di tipo tradizionale, fu invece una guerra che possiamo definire sicuramente una guerra nazionale. I vecchi conflitti coloniali erano dei conflitti che venivano combattuti tendenzialmente da piccoli eserciti con delle piccole aliquote di soldati che provenivano dalla nazione madre che appunto si espandeva dal punto di vista coloniale, con l'uso invece di molte truppe indigene. Qui per la prima volta il fascismo invece sovverte completamente questa situazione, per la prima volta combatte sì in territorio coloniale ma una guerra completamente moderna, mandando dalla madrepatria un esercito moderno, un esercito con una quantità di truppe nazionali che non si era mai vista prima in campo coloniale. Solo per citare qualche numero, è stato considerato che gli italiani poi complessivamente mobilitati per quell'esigenza furono circa 500.000, che è un numero rilevantissimo. Tra rimpatri e nuovi arrivi è stato calcolato che dall'Italia furono inviati circa 21.000 ufficiali e oltre 440.000 tra sottufficiali e uomini di truppa, ai quali poi si aggiungevano sicuramente dei lavoratori militarizzati che andavano sul posto, perché oltre che combattere bisognava costruire le infrastrutture che lì non c'erano. C'erano dei militari e c'erano delle divisioni sia dell'esercito tradizionale che delle camicie nere. Fu un altro elemento di interesse perché anticipa ciò che accade nella Seconda Guerra Mondiale, cioè l'impiego sul campo al fianco delle divisioni dell'esercito regolare, del Regio Esercito, anche per la prima volta dell'esercito di partito, cioè della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, vale a dire le camicie nere. E fu sicuramente una guerra moderna, caratterizzato per la prima volta dall'impiego di mezzi motorizzati in grande quantità, dalla sperimentazione di armi di nuova generazione come i primi piccoli carri armati. Poi l'Italia rimase ferma a questi piccoli carri armati che venivano considerati, diciamo ironicamente definiti le scatole di sardine da parte dei militari che ci combattevano su, non fece diciamo il progresso ai grandi carri che ebbero un ruolo rilevantissimo nella Seconda Guerra Mondiale. Fu soprattutto la guerra dell'aviazione, fu forse il primo conflitto dove su larga scala, all'indomani della Prima Guerra Mondiale dove si era cominciato a sperimentare, si vide invece l'impiego moderno della dell'aviazione. Ci fu poi sul campo grande impiego di artiglieria e poi, abbiamo detto, fu anche una guerra d'annientamento e una guerra criminale, sia per il modo con cui fu fatta valere sul campo questa grande superiorità della macchina bellica messa in campo dal regime fascista, sia per l'impiego proprio dell'aviazione contro nemici che ci sono dei racconti dal punto di vista degli etiopi che vedevano per la prima volta un aeroplano volare e non sapevano cosa fosse, e questi aeroplani sganciavano sulle masse di armati etiopi grandi quantità di bombe, di spezioni incendiari che creavano delle devastazioni e dei massacri sicuramente giganteschi. E poi per il tema che è stato sollevato dell'impiego dei gas, l'iprita in particolare, attraverso le cosiddette bombe C-500T, che erano delle grandi bombe lanciate dagli aerei che avevano erano temporizzate, la T indicava appunto questa spoletta che consentiva di farle scoppiare dopo il lancio, dopo un determinato tempo, vale a dire ad una certa altezza dal suolo prima di toccare terra, in modo tale da poter irrorare di gas la più grande quantità diciamo di terreno possibile. Chi poi passava in questi territori ne subiva sicuramente, o era in quel momento in queste zone, ne subiva le conseguenze che attraverso delle sofferenze atroci portavano alla morte. Ed è vero quello che dici tu, nel senso che gli italiani, risulta dai documenti, ed è stato uno dei temi che poi è stato utilizzato spesso per negare l'impiego dei gas su larga scala, vale a dire gli italiani arrivavano sul campo che era stato colpito coi gas successivamente, loro dai documenti risulta che non erano neanche equipaggiati per poter attraversare dei territori che erano stati colpiti a gas, ma in realtà questo impiego avvenne in maniera massiccia, soprattutto in un frangente molto delicato della guerra, quando Badoglio, che aveva da poco sostituito De Bono, si trova dopo il primo balzo offensivo che aveva portato appunto a vendicare Adua, cioè le truppe italiane al di là della linea di Adua, e poi Mussolini aveva voluto che avanzassero ancora di più. Sostanzialmente questo schieramento italiano, allontanato dalle proprie basi di partenza, si trova in una situazione militare di debolezza enorme e subisce il tentativo di contrattacco, di controffensiva da parte delle armate etiopiche, che è vero che erano scollegate tra loro, prive di mezzi, prive di armi moderne, senza aviazione, senza artiglieria, ma che potevano avere, il dato che era stato rilevante anche ad Adua, la grande superiorità numerica rispetto alle truppe italiane che rischiavano di essere investite da questa controffensiva. Per evitare che ciò accadesse, in quel frangente Badoglio fece un ricorso enorme all'uso dei gas proprio per sbarrare la strada a questa controffensiva. Venivano creati i cosiddetti sbarramenti a gas, che appunto erano delle zone completamente coperte da quelli che chiamiamo appunto comunemente gas, e che sostanzialmente impedivano agli etiopi di poter arrivare troppo a ridosso della linea italiana. La grande mobilitazione militare a cui abbiamo fatto riferimento fu anche accompagnata, come abbiamo detto, da una grandissima mobilitazione civile. Il paese fu mobilitato completamente, e noi non a caso abbiamo scelto come titolo di questo libro, lo abbiamo scelto insieme, Ti saluto, vado in Abissina, che fu il titolo della canzone all'epoca probabilmente più famosa, insieme alla controversa Faccetta Nera, come abbiamo detto, perché era il motivetto che accompagnava le schiere di soldati che andavano verso la stazione, accompagnati oltre che dalla benedizione dei preti e dei vescovi del posto, motivo per cui, tra parentesi, il Vaticano ebbe anche problemi a livello internazionale perché fu accusato di appoggiare esplicitamente quella guerra, ma anche appunto dalla popolazione civile, dalle donne che lanciavano i fiori, dalle bande che suonavano questi vari motivi, e quindi è un po' l'emblema di questa grande partecipazione degli italiani, che erano animati da una serie di motivi su cui la propaganda fece leva pesantemente. La retorica del posto al sole, abbiamo detto, la retorica cioè della possibilità di andare in Africa a trovare quell'Eldorado che avrebbe dato ricchezza, grandezza alla patria da un lato, un motivo che era caro soprattutto alla classe, diciamo ai ceti medi, alla classe borghese, che vedeva nella possibilità di vendicare Adua sicuramente uno degli elementi più importanti, ma anche tutta una serie di tematiche concrete, cioè la grande povertà che spingeva molti a partire e andare in Etiopia alla ricerca di terra e lavoro fondamentalmente, che poi fece sì che ci fosse anche una grandissima partecipazione e mobilitazione anche dei ceti più bassi, il proletariato, la classe operaia, i contadini, che invece erano stati sempre per certi versi più ostili al fascismo. Non è un caso che Togliatti in quegli anni scrisse appunto una lettera in cui, parlando sostanzialmente di quella che doveva essere la strategia del Partito Comunista in Italia, disse: dobbiamo parlare ai fratelli in camicia nera. Un tema rilevantissimo, perché i fratelli in camicia nera erano proprio coloro i quali fino a quel momento non si erano avvicinati al fascismo, ma che in quel momento il fascismo era riuscito a convogliare in termini di adesione e di consenso su questa avventura. Un'avventura che, come abbiamo detto, si tramutò poi anche, peraltro, questa avventura non è un caso che determinò anche una pesantissima crisi dell'antifascismo. L'antifascismo era stato già messo pesantemente in difficoltà dall'azione della polizia e dalla repressione che il fascismo aveva messo in atto, mandando al confino, costringendo a fuggire molti oppositori. Ma la crisi dell'antifascismo in occasione della guerra d'Etiopia fu quella che possiamo definire anche una crisi di identità, perché molti antifascisti addirittura ritornarono sulle proprie posizioni, considerando l'impresa d'Etiopia una impresa buona e giusta. Non è un caso che quando ci fu la cerimonia all'altare della patria per donare l'oro alla patria si presentarono anche personaggi come Benedetto Croce o come il direttore del Corriere Luigi Albertini, che erano peraltro erano tutti firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti e che offrirono le loro medagliette di parlamentari. Ci fu anche Vittorio Emanuele Orlando, ma ci furono anche personaggi del Pirandello, che già aveva avuto, diciamo, una virata verso il fascismo, ma anche per esempio il premio Nobel Guglielmo Marconi, che scrisse a Mussolini se e in che modo poteva essere utile a questa grande causa della patria. La crisi dell'antifascismo, poi in realtà la guerra d'Etiopia a posteriori si rivela anche il primo momento di crisi del fascismo, e anche questi aspetti il diario e il racconto di Stefano attraverso questa memoria ce lo mostra bene, ce lo ha raccontato anche prima, perché quando gli italiani tornano da questa guerra, o quando coloro che erano rimasti in patria vedono tradite tutte queste loro aspettative, o quelli che erano stati sul campo vedono con i propri occhi sia le violenze, sia i crimini, sia la durezza di quella guerra, sia che quello che l'Etiopia non poteva sicuramente essere, cioè l'Eldorado africano promesso dal fascismo, che lo spirito d'avventura era stato tradito, che l'ambizione di terra e lavoro era stata tradita, che in generale quell'istanza di maggiore liberalizzazione del fascismo che pure c'erano in particolare tra i giovani era stato tradito, perché dopo la guerra d'Etiopia arrivarono ulteriori strette in occasione poi della partecipazione alla guerra civile spagnola, piuttosto che appunto la mobilitazione per le leggi razziali, fino poi arrivare alla partecipazione alla seconda guerra mondiale. Lì i germi di quella che poi fu la caduta del fascismo sicuramente si intravedono perfettamente, si intravedono in quelle due fotografie probabilmente alle quali hai fatto riferimento anche tu. Anche se questa conclusione di quello che è stato detto, il lungo viaggio attraverso il fascismo che effettivamente ci fu, non arrivò così rapidamente dopo la guerra d'Etiopia, perché appunto si dovette arrivare alla seconda guerra mondiale e si dovette arrivare anche al drammatico periodo della guerra civile, quindi diciamo i drammi per gli italiani erano appena iniziati e la mobilitazione militare degli italiani era appena iniziata ed ebbe catastroficamente, diciamo, una serie di altri numerosi anni, quasi un decennio di attivismo del regime che portò il paese sostanzialmente ad una devastazione enorme che poi tutti conosciamo. E in questo senso il percorso che anche il protagonista di questo libro fa è un percorso poi che ci racconta proprio questa crisi di identità, questa crisi di riconoscersi verso un regime nel quale probabilmente molti italiani in quel frangente pure avevano creduto, il tradimento di queste aspettative e appunto il traghettare verso il paese, verso la democrazia e la libertà attraverso la partecipazione di molti di loro alla resistenza alla quale anche tu hai fatto cenno. Io mi fermerei qui, lascio poi la parola a Mario, poi se avete delle domande. Sì.